Queste, come abbiamo detto, erano le posizioni assunte dai moderati, che introducevano dei motivi reali per opporsi all'assimilazione ideologica politica ai valori degli Stati Uniti, abbiamo detto. Soffermiamoci alcuni secondi sulla posizione della sinistra interna, che essa adotta delle posizioni e assume una linea politica neutralista da terza forza con delle sfumature socialisteggianti, però allo stesso tempo, per motivi più strettamente politici che non ideologici, questa sinistra accentua le tematiche cattoliche per rompere il fronte della Democrazia Cristiana, facendo proprie le critiche al materialismo capitalista, al secolarismo degli Stati Uniti d'America. Ma nella sinistra interna prevalgono considerazioni e scelte politiche che portano de Marsanic nel 1951, durante un consiglio della NATO a Roma, a ufficializzare la scelta a favore dell'Occidente. Ma subito dopo, nel 1952, questa scelta occidentale, l'adesione al Patto Atlantico, diventa motivo di rottura nel partito, con tensioni notevolissime, fuoriuscite ed espulsioni. Con questo finisce l'ambizione terzaforzista, che resta poi patrimonio che diventerà bagaglio della destra eversiva. E per concludere questa radiografia veloce, ci soffermiamo ora sul Partito Comunista. Partito Comunista con le sue ambizioni rivoluzionarie, universaliste, il classismo internazionalista, ecco in quale ottica cala la sua posizione, le sue critiche verso il patto atlantico? Qual è la posizione che si assume nei confronti dell'ideale nazionale e nazionalitario? L'antiamericanismo del Partito Comunista era di stretta derivazione stalinista, era replicato quell'antiamericanismo strutturale che Stalin incarnava e che lo incarnava perché aveva come preoccupazione principale quella di impedire un'integrazione politica fra l'Europa e gli USA. Il patto atlantico organizzava un blocco politico e secondo i sovietici tale blocco aveva come orizzonte la guerra contro l'Unione Sovietica e la guerra contro le nuove democrazie, e certamente raccoglieva da subito un risultato che era quello di sottomettere i popoli europei all'imperialismo anglosassone. Questa posizione è allo stesso tempo russa e italiana, è ciò che scrive nero su bianco la direzione del Partito Comunista nel febbraio del 49. Secondo il leader comunista, quel patto che si stava firmando, dell'aprile la firma, era il disperato tentativo di rimediare alla crisi del sistema capitalistico, che in quel periodo si pensava che fossero arrivati, i paesi capitalistici fossero arrivati al capolinea e la crisi li avviluppasse tutti, rendendo inevitabile ormai l'appuntamento con il socialismo. Il problema era se si sarebbe ricorsi alla violenza, se fosse stata necessaria una spallata, oppure la crisi irreversibile sarebbe maturata da sé e in ogni caso avrebbe prodotto il collasso. Stalin addirittura prevedeva con certezza un confronto, scontro, quindi una nuova guerra all'interno dello stesso fronte capitalistico, e quindi con una sorta di abbondante determinismo riteneva che forse era sufficiente stare da parte, guardare gli eventi come si sviluppavano e raccogliere poi i risultati che erano e dovevano essere nient'altro che quelli del collasso del sistema capitalistico borghese. Ebbene, questa è la posizione che esprime anche Togliatti, e vede nel patto un tentativo di difendere, di ovviare alla crisi, secondo loro, inarrestabile del sistema. E l'azione che si intraprende contro il patto atlantico diventa presto una campagna mondiale che tende ad accreditare l'idea che il Partito Comunista del Comunismo Mondiale lavori a favore della pace, mentre invece quella che loro reputano essere ineluttibile, cioè una guerra fra paesi capitalistici, è il portato della crisi dei paesi borghesi e che dunque renderà inevitabile una nuova guerra. Inevitabile si fa per dire, perché l'unico modo per evitarla è quella di impegnarsi a fondo in un movimento e egemonia comunista che è quello dei partigiani della pace. In questo modo si ripropone di nuovo, sotto altre forme, il famoso doppio binario adottato dal Partito Comunista, che percorre allo stesso tempo una via democratica e rivoluzionaria verso il socialismo. Togliatti fa suo, quindi, il nesso diretto che c'è fra la crisi del capitalismo e la guerra, o meglio, la guerra come un modo per affrontare e risolvere le crisi all'interno dei paesi borghesi e capitalistici. E questa era stata la chiave di lettura della Prima Guerra Mondiale e anche della Seconda Guerra Mondiale. Per rompere questo nesso e approfittare dunque, raccogliendone i risultati immediati che ci sarebbero prodotti, la proposta è quella di, ed è poi praticata, di lanciare una grande campagna pacifista e in secondo luogo prepararsi contemporaneamente per la rivoluzione. Ora, la battaglia pacifista aveva come scopo precipuo quello di delegittimare e di sabotare le politiche di sicurezza di tutti i paesi occidentali e attribuire alla lotta contro la guerra non soltanto il significato di una lotta per la pace, ma una lotta contro la guerra per realizzare l'obiettivo della distruzione del capitalismo. Ma Togliatti e il Partito Comunista fanno della pace, dell'obiettivo della pace, lo strumento necessario per distruggere il fascismo che si era annidato all'interno dello Stato capitalistico borghese. E tutto sommato ci si ricollega ad una antica tradizione, quella che vede la pace essere uno strumento di lotta con il quale si riorganizza il patrimonio ideologico creato dal Partito Comunista Bolscevico dal 1917 in poi, cioè quel patrimonio ideologico che vede una coincidenza fra capitalismo e guerra-fascismo. L'esperienza aveva insegnato questo: dopo la guerra si era realizzato il fascismo ed era stato questo il portato dello sviluppo estremo del capitalismo, ed è l'interpretazione, sostanzialmente questa era l'interpretazione marxista del fascismo, che parlava di esplosione delle contraddizioni interne al sistema capitalistico e dunque essa sfociava nel fascismo. Ma allo stesso tempo il Partito Comunista riprende anche la tradizione resistenziale, quella dell'alleanza interclassista, così sviluppa ulteriormente, proseguendo, la linea del doppio binario, quella democratica e rivoluzionaria. Così convivono due differenti aspetti della politica staliniana e della politica del PC, diversi ma integrati fra di loro. Il primo di questi è l'utilizzazione della lotta pacifista per convogliare le masse e il consenso verso il Partito Comunista, che non dimentichiamo in questi anni è veramente un partito di massa, raggiunge quasi 2 milioni di iscritti, è una forza notevole di massa che esercita un potere di pressione enorme e vuole utilizzare questa lotta pacifista nella convinzione, comprensibilissima, ragionata e veritiera, che il popolo italiano non desiderasse altro che la pace, come immagino tutti i popoli d'Europa, tutti i popoli del mondo sconquassati da una guerra di dimensioni mai viste, inimmaginabili. Quindi la lotta pacifista, intestarsela, avrebbe significato sicuramente mettersi alla testa di un movimento di massa e farsi interpreti delle loro esigenze. Tuttavia l'esigenza della pace della cittadinanza, genericamente intesa, veniva poi virata e trasformata in esigenza della pace possibile soltanto in presenza di un quadro politico ed economico che non fosse quello capitalistico borghese. Quindi da qui trasformare la pace in precondizione per l'affermazione del socialismo. E naturalmente identificare il Partito Comunista con questa lotta e con il perseguimento dell'obiettivo della pace. Il PC e i partigiani della pace diventano i paladini della pace. Ma il secondo aspetto, stavamo parlando di due aspetti integrati, il secondo aspetto è però quello di preservare l'antagonismo di classe, non intaccare l'identità rivoluzionaria del comunista, dell'uomo comunista e del partito, per non intaccarla e non indebolirla per il momento in cui sarà necessario riconvertire il partito da partito di massa, partito legalitario, partito democratico, a partito della guerra civile che porterà a compimento la rivoluzione sociale che è l'obiettivo vero di quel partito. Nel libro ricorderete che sono ricorso ad un'affermazione apparentemente banale per tentare di interpretare la linea del Partito Comunista di questi anni, a fronte di tanti storici, di tanti dibattiti relativi alla democraticità della linea di Togliatti o il contrario. E mi sono limitato a riportare un'asserzione difficilmente contestabile, dietro la quale ci sono una serie di considerazioni da fare. Togliatti era a tutto tondo, per sua stessa definizione, un comunista, e un comunista non è un democratico, almeno un comunista nel 1945-43 fino alla morte di Togliatti e oltre. Essere comunista significava avere un orizzonte determinato da esigenza rivoluzionaria che avrebbe visto necessaria, quantomeno nei fini, il raggiungimento di una rivoluzione. Se poi essa sarebbe stata una spallata violenta, oppure si sarebbero raggiunti quei risultati attraverso un'azione legale e graduale, beh, questo è un problema secondario, ma non era assolutamente in discussione l'obiettivo finale. Il mito della resistenza, così recuperato, presenta dunque il contrasto con gli Stati Uniti d'America come una ripresa della temperie politica e militare che, riconnettendo gli Stati Uniti al fascismo, propone l'antiamericanismo in una forma aggiornata di antifascismo. Inoltre, il Patto Atlantico, nella convinzione comunista, è anche motivo di aspra polemica con il Vaticano, che il 1 luglio del 49, quindi pochissimi mesi dopo la sigla del trattato, scomunica tutti quei fedeli che abbracciano il comunismo, e il PC considera il Vaticano responsabile di una serie di avventure belliciste. Ormai lo scontro è aperto e dunque non ci sono esclusioni di colpe. Il Partito Comunista ricorderà come, a partire dalla guerra di Libia nel 1911, che è una di quelle guerre che prepareranno poi il clima per il fragoroso scoppio della guerra mondiale del 14, la Chiesa Cattolica e la Banca di Roma, che le apparteneva, avevano avuto un ruolo rilevantissimo. E tuttavia, nonostante questa accusa così pesante, il Partito Comunista non abbandonò la linea che aveva adottato nel 1944, già all'arrivo di Togliatti durante le battute finali della guerra, quando, ricorderete, venne per realizzare la svolta di Salerno, con la quale egli conquistò la fiducia di Cardinale Montini. Quindi la lotta contro il patto si trasforma come lotta per la pace in uno spazio in cui si pensa a creare la convergenza in nome della pace delle masse cattoliche e le masse comuniste. È un tratto essenziale questo della strategia comunista, che verrà poi perseguito e messo in pratica molti anni dopo con il compromesso storico realizzato da Enrico Berlinguer. Quindi, conclusa questa parentesi non brevissima sul terzo pilastro, ossia quello del Patto Atlantico, Torniamo ai tre pilastri, perché stiamo parlando, ricordiamoci, del raffronto, del confronto fra Europa e USA, quale necessario ai fini di una definizione migliore della nostra identità. E eravamo arrivati a parlare di questi tre pilastri. Cosa hanno in comune i tre pilastri, il patto atlantico, la dottrina Truman, il piano Marshall? Hanno come elemento comune l'anticomunismo. E allora ecco che io ritengo sia un po' meno ardito creare una sorta di equazione fra la caduta del muro e quindi il crollo del comunismo e l'accelerazione dell'Europa, che ricercando una sintesi guarda a est, quasi che quella parte di mondo che finalmente si libera e può tornare ad essere parte essenziale dell'Europa, possa contribuire alla risoluzione dei nostri problemi di identità. E a questo già ci siamo riferiti precedentemente. Rispetto all'Oriente europeo, rispetto all'Est Europa, due sono le questioni fondamentali che emergono nel periodo che va dal crollo del muro di Berlino fino al 1991, al crollo dell'Unione Sovietica. Ossia, il più importante è il rapporto fra l'Europa e l'URSS, importante sia sotto il profilo culturale che quello ideologico. Ma dal 1991 in poi, quando assistiamo al crollo dell'Unione Sovietica, la comparsa della Confederazione degli Stati Indipendenti e poi la transizione verso ciò che la Federazione Russa diventerà nell'arco di poco tempo, è importante vedere le caratteristiche del rapporto fra Europa e Russia. Questo per ridefinire gli assi strategici della geopolitica mondiale e vedere se e quale rapporto, cioè scusate, quale ruolo, quale spazio può avere l'Europa. Perché anche in questo ambito, quello della definizione dei propri orizzonti strategici e dei propri interessi, sarebbe possibile ritrovare elementi basilari per costruire i pilastri della propria identità. E qui la domanda che dovrebbe accompagnarci per un po', e anche su questo vi chiamerò a discutere. Il sovietismo è antieuropeo e la Russia è antieuropea. Noi, parlando di storia dell'Europa, parleremo sicuramente di Russia e Europa, anche di Stati Uniti e America, un po' più nel dettaglio, Europa, così come parleremo sicuramente di Islam e Europa. Beh, sicuramente c'è un'asserzione da avanzare, ossia quella che il capitalismo è considerato allo stesso tempo la causa-effetto dello Stato-nazione. Io ho avuto modo di dire durante le elezioni dell'anno scorso che il 1848, l'anno dei moti di indipendenza nazionale, segna l'avvio dell'accesso al potere della borghesia che con lo Stato-nazionale ottiene il risultato più brillante e più importante della sua storia come classe. Lo Stato nazionale, all'interno del quale vige un sistema economico di tipo capitalistico, è il frutto maturo della, perdonate il bisticcio, della maturazione della classe borghese come classe egemone, ma allo stesso tempo è un effetto dello Stato-nazione, che è conseguenza dell'affermazione dello Stato-nazione e ne garantisce la sopravvivenza e l'arricchimento, naturalmente dotando anche lo Stato-nazione di tutta quella serie di sovrastrutture necessarie per il mantenimento di una struttura liberal-capitalistica quale quella che è stata adottata dalle borghesie egemoni. Insomma, quello Stato-nazione è la dimensione politica ed involucro politico del capitalismo. E già nella tradizione comunista abbiamo avuto modo di dire che lo Stato è considerato come un arretramento, come un rallentamento sulla strada per raggiungere l'ideale internazionalista e il comunismo. Già Marx ed Engels avevano parlato di necessità di superare lo Stato ed essi avevano prestato attenzione alla questione nazionale soltanto in due casi, ossia quello della Polonia e quello dell'Irlanda, ma non avevano prestato attenzione al richiamo e all'invocazione che in questi paesi si faceva di una indipendenza nazionale con obiettivi, come dire, democratici e nazionalitari. Essi, i due grandi pensatori, Marx ed Engels, guardavano quella questione nazionale soltanto in quanto la ribellione patriottica degli irlandesi e dei polacchi era la stessa cosa, equivaleva alla ribellione sociale. E questo stava a significare che la classe operaia polacca e la classe operaia irlandese manifestavano la mancata integrazione nelle istituzioni e nelle strutture dello Stato, che negava loro la nazionalità richiesta. Da una parte la mancata integrazione della classe operaia polacca nello Stato russo, che era ancora, che teneva la Polonia, e dall'altra parte la mancata integrazione delle masse irlandesi nello Stato inglese, che ancora aveva come parte integrante l'Irlanda. E fin dagli esordi come dirigente politico, Stalin si era occupato della questione nazionale e del diritto all'autodeterminazione, concedendo spazio a questo principio con delle significative integrazioni. Stalin riteneva che ogni nazione ha diritto all'autodeterminazione, ma con una postilla aggiuntiva di non poco conto, certamente quella che dava senso a questa affermazione, ossia aggiungeva: se l'autodeterminazione di un popolo va in direzione opposta a quelli che sono gli interessi del proletariato, questi lo deve impedire, e dunque i diritti di quelle nazioni vanno compressi se non coincidono col progresso della socialdemocrazia. Ora, a questo punto si apre la parentesi sulla Russia, alla quale ci dedicheremo nel prossimo file.